Grazie Walter. Walter parla dall'alto della sua esperienza, quindi ha un grande valore quello che ci ha detto. Dovremmo passare un po' alle domande, penso. Abbiamo delle domande, chi è che le legge?
Vi leggo alcune domande arrivate in chat.
Ok.
Allora, dal Garibaldi di Marsala. Secondo voi, quali sono i fattori sociali, emotivi e culturali che spingono oggi molti giovani ad avvicinarsi alle droghe? E quale ruolo possono avere le scuole e i coetanei nella prevenzione? Questo è Giuseppe Marcantonio della Terza ADS. Dal liceo artistico Renato Gottuso di Milazzo. Cosa può fare un genitore per proteggere un figlio dalla droga e dalla violenza senza farlo ferire o allontanare dalla famiglia? Questa è Sharika Al-Jair della quarta B. Altre due domande dal Garibaldi di Marsala. In che modo il fenomeno della droga tra i ragazzi aumenta con il passare degli anni? Questa è Sofia Salerno e Angela Sforza della terza ADS. Un'ultima domanda, sempre da Marsala. Qual è l'esperienza che vivono i giovani che fanno uso di crack? Perché questa droga in particolare in questo momento sta avendo una particolare e preoccupante diffusione? Questo è Marco Sciacca e Alessio Terzoli.
Allora c'è un tema che mi sembra quasi un minimo comune denominatore alle domande che sono state poste.
Aspetta, c'è un'altra domanda? Ah no, ok.
Non ho capito. Ed è il perché questo fenomeno cresce. Ma il fenomeno che cresce, secondo me, non è tanto la droga in se stessa. Sì, le cose che diceva Walter sono vere, il mercato, tutto quello che vuoi. Sappiamo che queste sostanze fanno male, no? Però si continuano a consumare, anzi probabilmente il consumo cresce. Le cose che diceva Walter, che diciamo tutti qua, cioè che usare le droghe fa male, è vero, ma in tutto questo c'è una questione, c'è un paradosso. Il paradosso è che le sostanze, ma non solo le sostanze, anche tanti comportamenti, fanno male perché fanno bene. Che è un po' quello che diceva la dottoressa poco fa. Usare sostanze provoca effetti piacevoli, usare l'alcol provoca effetti piacevoli. Qual è la caratteristica di questo piacere che poi nasconde insidie? È il fatto di essere istantaneo. Cioè, voi perché siete qua? Siete qua perché venite a scuola, dovete studiare. È una dimensione in cui si presuppone che acquisite una serie di competenze, eccetera, per cui un domani raggiungerete il piacere, no? Che sarà quello di crearvi una professione, di realizzare se stessi come persone culturalmente, di creare relazioni con dei vostri simili, con gruppi di amici, relazioni sentimentali, tutte cose che richiedono tempo. Il problema noi in inglese, in italiano diciamo dipendenze patologiche, in inglese c'è un'altra parola che secondo me è molto più appropriata ed è addiction. Addiction deriva dal latino addictus, servo, schiavo. Il problema dell'abitudine al piacere immediato è quello che rende schiavi e preclude la possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi che in realtà richiedono tempo. È una dimensione, come diceva poco fa la dottoressa, totalizzante. Quando si entra nel tunnel, c'è questa parola tunnel che secondo me è appropriata, del raggiungimento del piacere immediato. Purtroppo a poco decadono tutti gli altri obiettivi e interessi, ma questo non è un discorso che è relativo soltanto alla droga, è tutta la società che è organizzata in questo modo, nel senso che noi si parla della cosiddetta società dei consumi, Noi viviamo in un tipo di società il cui modello è quello di ottenere gratificazione attraverso le cose che possediamo, attraverso l'apparenza. E quando si entra, le droghe, certe sostanze hanno la capacità di rendere questo processo drammatico e devastante. Quando poi si tratta di sovvertire questa dinamica, allora lì è difficile, ci vogliono tempi lunghi. Walter, se ancora collegato, ve lo potrà confermare. Lì poi uscire da questa dimensione della totalizzazione, della gratificazione, richiede anni, richiede una grande fatica. Io penso che sia questo l'argomento centrale quando si parla di dipendenze. Parlare di dipendenze sì, significa parlare dei danni fisici, perché le sostanze procurano danni fisici. Io sono sociologo, per cui non sono medico e non mi sto a focalizzare sui danni fisici. Per me il danno fondamentale che una persona può riportare dall'uso di sostanze o di altri comportamenti come il gioco d'azzardo è l'addiction, cioè il diventare schiavi, perché subire dei danni fisici, anche morire, è una cosa che, come dire, non voglio dire che è accettabile, ma ha una sua natura. Il fatto di diventare schiavi per me è ancora più triste. Grazie.
Grazie, dottore. Andiamo alla un'altra domanda, quella sull'aiuto, sui genitori.
Mi pare che cosa può fare un genitore con un figlio già con dipendenza? Com'era la domanda? Ok. Parliamo di genitori, ma io dico parliamo di tutti gli adulti. Sì. Cosa fare? Uno, non sottovalutare assolutamente che il problema si risolverà, che il figlio risolverà il problema, perché come abbiamo visto le sostanze non perdonano già dalle prime volte. E il compito del genitore è connettersi, ma connettersi anche per informarsi e connettersi con realtà e associazioni e diventare competente sulle sostanze. Pensavo, è come un po' i cellulari, no? Tutta la tecnologia. Voi ragazzi siete coloro che aiutano i genitori a svolgere i compiti informatici. Un po' è così con le droghe. Spesso è il genitore che non ha proprio consapevolezza, non ha competenza, siete più competenti voi. E quindi è compito del genitore informarsi, formarsi e soprattutto non sottovalutare il problema che passerà, che il figlio ce la farà, ma chiedere subito aiuto a chi, ai servizi competenti, alle istituzioni, diciamo, che prevedono appunto i percorsi. Esistono i CERT, esiste per i minorenni anche già la neuropsichiatria, cioè comunque occuparsi di questo disagio e diventare competenti, perché una volta che la sostanza entra, non entra solo nel ragazzo, entra in tutta la famiglia, quindi tutta la famiglia deve allertarsi e cominciare a mettersi in moto e lavorare emotivamente e sulle cose davvero da fare. Non è un compito facile e quindi i genitori hanno bisogno di aiuto, certamente.
Dottoressa Contino.
Vi ringrazio per le domande. Vorrei rispondere a chi ha chiesto in che modo il fenomeno aumenta e perché dilaga in particolare il crack. Il fenomeno aumenta, ma in modo diverso. Ci sono delle altre domande, ottimo, sono contenta. Il fenomeno è diverso nel senso che l'uso delle sostanze c'è sempre stato in qualsiasi posto del mondo, la possibilità di sperimentare come certe sostanze più o meno naturali agissero in modo, diciamo, alterando alcune funzioni psichiche, è sempre esistito. La differenza che si nota dal punto di vista, diciamo, sociale è che adesso non è più una tendenza a trasgredire il modello sociale, non è una trasgressione, è prevalentemente una forma di autoterapia. È il motivo per il quale la maggior parte dei consumatori poi finisce ad essere un policonsumatore di più sostanze diverse, perché danno effetti diversi a seconda di quello che si vuole ottenere o per compensare l'effetto di una determinata sostanza. E in particolare, perché si diffonde e si è diffuso particolarmente il crack, la ragione è di tipo strategico per chi la vende, è semplicemente una ragione di guadagni e di produzione della materia prima, che è particolarmente facile. Vi faccio un esempio: la produzione di cannabis, poiché è basata prevalentemente su una pianta, necessita di un ciclo di produzione che è relativamente lungo, cioè necessita, appunto, oltre al fatto che, poiché serve un terreno per poterla coltivare, è più soggetta ai controlli, è più visibile. La produzione del crack si realizza dentro micro laboratori chimici che sono realizzati all'interno delle case delle persone, dentro le pentole della cucina delle persone. Quindi ovviamente è molto meno rischioso, molto più economico. La materia prima dalla quale si trae è la cocaina, ma la quantità di cocaina è veramente bassa rispetto alla percentuale totale del prodotto, e viene tagliata con ammoniaca, bicarbonato e altre sostanze che hanno un costo come materia prima di base molto basso, motivo per il quale la produzione richiede costi molto bassi, ma la resa è altissima per il fatto che la sostanza determina una dipendenza immediata, crea una dipendenza immediata, gli effetti sono molto potenti ma molto brevi come durata, quindi le persone che fanno uso di crack sono soggette nell'arco di pochissimo tempo a consumarne tantissime dosi. Ci sono esperienze, io non ho portato le esperienze del CERT o di altre persone che ho incontrato per lavoro, ma sicuramente ci sono persone che sono costrette a farsi 400 dosi, cioè stiamo parlando di sostanza che diventa economicamente significativa per chi la vende, quindi per i narcotrafficanti e per gli spacciatori è una fonte di guadagno enorme. E poi c'è anche un altro elemento che ha determinato il dilagare di questa sostanza, ovvero sia il fatto che è una sostanza che è nata negli Stati Uniti per rispondere, diciamo, a dei problemi di chi consumava la cocaina, poi si è visto subito che era dannosissima. È una sostanza che generalmente veniva fumata con una pipetta particolare, il nome viene dal rumore che fa mentre la si consuma, crack. Quella che viene venduta invece oggi nelle piazze di spaccio, dietro l'angolo, dietro le scale, in tanti altri posti, è già preparata in delle pipette. Quindi la modalità di assunzione che viene proposta ai nuovi assuntori, ai ragazzi, ai minorenni, a chiunque, è una modalità facilissima, molto simile a quella che si utilizza per fumarsi una canna. Quindi fanno associare le due tipologie di consumo come se fossero altrettanto innocua, diciamo. In realtà non è innocua neanche la cannabis, perché non è più praticabile l'idea della divisione tra sostanze leggere e sostanze pesanti, per il fatto che vengono tagliate e rese disponibili sul mercato illegale tutte con delle sostanze chimiche ad alto potenziale, quindi non esiste più la canna, diciamo, naturale, ma come diceva prima il dottore De Logu, viene tagliata con delle sostanze chimiche ad altissimo potenziale. Quindi la ragione della diffusione è una ragione meramente di guadagno di chi vi vuole fregare, ecco, vi vuole fare inserire in questa dipendenza che, come si è detto, è una schiavitù. E un'ultima cosa vorrei dire a questo proposito, però la domanda può arrivare, è che la motivazione per la quale è fondamentale fare prevenzione alla vostra età, perché purtroppo le sostanze vengono usate a tutte le età, ovviamente tra i giovani ancora di più, è che i processi di maturazione cerebrale sono particolarmente attaccati da queste sostanze, motivo per il quale noi, quando avevamo dei soggetti che al CERT facevano un percorso di recupero, si ritrovavano 10 anni dopo l'inizio dell'uso della sostanza, quindi della dipendenza, ad avere lo stesso grado di maturazione cerebrale che avevano lasciato prima dell'inizio dell'uso della sostanza. Quindi si perdono quegli anni, ammesso che dico si riesca ad uscire, cosa che ovviamente ci si prova in tutti i modi. Ma praticamente quegli anni sono persi, perché tutte le differenze e la nostra meravigliosa unicità viene appiattita dal fatto che la sostanza diventa fondamentale per la sopravvivenza, viene memorizzata proprio in questo modo dal cervello, ed è la ragione per la quale la vita gira solo intorno alla sostanza, e tutte le altre funzioni evolutive vengono messe in stand-by. Dunque poi ci si ritrova ad avere una maturazione estremamente differente. Vi ringrazio e ascoltiamo la domanda.
Scusate, prima della domanda c'è Walter che voleva rispondere sul crack. Un attimo che lo ricolleghiamo.
No, volevo rispondere sul crack, ma devo dire che la dottoressa ha fatto un intervento adesso, ha fatto un intervento veramente perfetto, cioè era quello che volevo dire io, e quindi le faccio i miei complimenti. L'unica cosa, ecco, che posso dire più del crack è che attiva un sistema di ricompensa a livello fisico estremamente forte, e quindi ti ritrovi a fare tante dosi, non magari quelle 3-4 dosi che si fa con l'eroina, con la cocaina dei vecchi tempi, ma tante dosi, 20-30 continuamente, perché questo sistema di ricompensa è sollecitato di continuo, e come diceva appunto la dottoressa, che io confermo in pieno, tutte le droghe andando avanti saranno più che altro chimiche. E poi hanno, cosa hanno fatto? Hanno levato, e qui c'è dentro gente molto molto avanti, hanno levato dal mercato, stanno levando dal mercato l'iniezione. In pratica, quando tu ti bucavi, devi infilare l'ago nella vena, tirare il sangue, sbatterlo dentro. Quindi tutte queste cose sono violente, sono violentissime. Invece con la pipa ti sembra di fare una tiratina, come fumare una sigaretta, cioè è meno impattante. Cioè, pensi di... Difatti molti ragazzi, questo lo può confermare anche il dottor Abrignani, quando magari li avviciniamo e dicono, però io non è che faccio... uso di sostanze forti, che non mi buco, cioè non mi buco, è diverso, cioè, adesso con il crack soprattutto ti dà una botta che è 10 volte più forte dell'eroina, della cocaina, e ti dà una dipendenza che è incredibile. Poi le nuove droghe, e concludo, saranno, come diceva la dottoressa, fatte in un sottoscala, quindi non ci sarà più bisogno del campesino, dell'acqua, del sole, delle sostanze chimiche e di un sacco di cose che devi preparare per fare la droga, cocaina e eroina. Poi il passaggio continuo, cioè dai camion alle navi, ai porti, tutte queste cose si azzereranno, perché in un sottoscala fai 30.000 pastiglie in una sera, $30 l'una, e già hai passato 300 volte il traffico normale di eroina e di cocaina. Volevo solo dire questo.
Io volevo chiedere, c'è un modo... Volevo chiedere, c'è un modo in cui si può prevenire il bisogno di trovare, mi verrebbe da dire felicità, tra virgolette, o comunque trovare una gratificazione istantanea nella droga o in qualsiasi altro tipo di dipendenza? Come prevenire questo bisogno di trovare questa gratificazione istantanea nella dipendenza? Non esattamente.
Grazie. Altre domande, così ne raccogliamo qualcuna? Forza, non siete timidi. Mi sento di rispondere in questo modo, se ho interpretato bene la domanda. Non so se l'avete sentita tutti. Vorrei distinguere due aspetti, l'aspetto che riguarda la prevenzione alla compulsione, cioè proprio quella forza che spinge verso la ricerca della sostanza, che non è ancora astinenza, è una forma diversa, tecnicamente la si chiama craving, ma è una compulsione molto forte ad utilizzare la sostanza. Se la sostanza è già stata utilizzata, quindi esiste questo effetto, la prevenzione vera e propria è la cura, quindi ovviamente esistono dei percorsi di cura che possono essere messi in atto e che limitano questa forza, diciamo, questa spinta all'utilizzo della sostanza. Per alcune sostanze ci sono dei farmaci che sono antagonisti, per altre ci sono altri strumenti, ma comunque ci sono, diciamo, le cure tra virgolette. Se invece la domanda si riferisce al desiderio di avere una felicità immediata, di avere una risposta, una felicità immediata, mi sento di tornare al taglio dell'intervento che ho dato inizialmente, ovvero sia alla capacità di sentire, percepire, guidare e indirizzare le emozioni in una misura che ci permettano di manifestare pienamente chi siamo, il nostro potenziale, ed esprimerci, ed esprimere quella che è la nostra unicità, che è esattamente il contrario di quello che avviene con le sostanze, che ci appiattisce, ci permette una forma di felicità uguale a tutti quelli degli altri, mentre ciascuno di noi trova soddisfazione, espressione di sé in maniera differente quando comincia a conoscersi, a riconoscersi e a esprimersi. Quindi quello che mi viene da rispondere è la possibilità di interfacciarsi con qualcuno per provare a esprimersi e quindi a conoscersi e riconoscere quelle che sono le fonti di gratificazione sana, diciamo.
Se qualcuno... Sì. Aggiungo solo questo. Allora, mi sembra che la domanda dice cosa si può trovare in sostituzione di questa felicità che danno le sostanze. Allora, la felicità di cui parliamo, che danno le sostanze, non è reale. Non ci sarà mai qualcosa che darà la stessa sensazione che poi chiamiamo felicità. Allora, stiamo parlando di una felicità nella vita reale ed un'anestesia che noi poi chiamiamo felicità. E allora le due cose sono: una non vive nella realtà, e quindi il problema infatti di chi fa uso di sostanze è proprio volere provare nella vita reale quella sensazione che non c'è nella vita reale, è finta, è falsa. E di quella felicità non si può vivere, si muore piuttosto.
Scusi, mi sento anche di aggiungere un elemento. Sì, una questione proprio di secondi, che non sono d'accordo con chi vi invita a procrastinare nella realizzazione futura l'idea della felicità, perché la felicità è l'espressione di sé ed è del qui e ora, e non è necessariamente attraverso una sostanza esterna, una persona esterna, qualcosa che è diversa dalla nostra vita, è nella vita personale di ognuno di voi, nella realizzazione di adesso, di come siete adesso anche in evoluzione, che trovate espressione di voi stessi e quindi felicità. Grazie.
Allora, scusate, io vorrei, sento proprio l'urgenza di fare una considerazione e un invito a voi, a noi tutti. La considerazione nasce dal fatto che noi siamo formatori, lavoriamo con i ragazzi e lavoriamo a 360 gradi sulle tematiche di cui stiamo parlando oggi, anche su queste tematiche. Noi abbiamo fatto un concorso per fare i formatori, voi avete fatto i concorsi per i ruoli che ricoprite, quindi siamo stati anche formati su questo e continuiamo a farlo. Ma non pensate che questi incontri debbano, è uno spunto di riflessione ovviamente, debbano estendersi anche alle famiglie, quindi non solo noi formatori e i ragazzi, ma anche tutte le famiglie. Perché? Perché le famiglie, in primo luogo, penso che abbiano pochi strumenti non solo di comprensione della vita dei ragazzi che vivono una vita a sé fondamentalmente, ma anche diciamo lavorare proprio a livello, non so se chiamarlo laboratoriale, ma nella vita di tutti i giorni, su un nuovo modello di vita. Un nuovo modello che in questo momento manca e che noi non possiamo trasmettere con la forza del pensiero. Quindi ritornare un po' a certe istanze che adesso non ci sono più. Dunque, l'esperienza. Perché i ragazzi, dal mio punto di vista, sentono il bisogno di sperimentare cose nuove? Perché nella vita quotidiana non fanno esperienza di nulla se non di uno schermo. Dunque l'esperienza, scusate ragazzi, vorrei concludere. Dunque l'esperienza di cose apparentemente banali, non so, cucinare, pulire, lavorare a maglia, lo so che sembrano cose stupide, ma soprattutto parlare, ma parlare con i genitori, parlare con i nonni, ascoltare i racconti. Perché, come diceva Walter De Logu prima, quello che ho sentito, ha detto, lo ha aiutato moltissimo, lo sta aiutando moltissimo dopo la tragedia, il lutto gravissimo che ha vissuto, è proprio l'incontro con le persone. Io penso che l'incontro con le persone debba avvenire principalmente nella nostra realtà, quindi nelle famiglie, con i genitori, che purtroppo sono i primi che stanno attaccati al telefonino. Purtroppo è una realtà che noi da soli non possiamo modificare. Quindi loro saranno i genitori del futuro. Quindi dal mio punto di vista è un invito a voi ragazzi a riflettere sul modello di vita che volete per i vostri figli. Per voi che siete ancora in cammino e per i vostri figli, perché voi tra qualche anno sarete genitori, entrerete nel mondo del lavoro e dunque invito voi, formatori come noi, a lavorare su questo anche, perché già facciamo tanto tutti. Quindi scusate, mi sono dilungata, ma era una cosa che proprio sentivo fortemente di dover condividere.
Ed è una riflessione finale che conclude. Assolutamente, no, dico, poi tra l'altro mi sembra che i ragazzi erano concordi sull'ultimo, cioè non c'è tempo, però se no potevamo continuare. Vi saluto, vi salutiamo, grazie dell'ospitalità, grazie. E niente, magari ci rincontriamo. E salutiamo anche i ragazzi collegati da tutta Italia.